ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Non ero più tornato alla scorciatoia. Anzi, non desideravo tornarvi, quel capitolo era ormai chiuso per me, e nell'attesa della licenza pensai a curarmi dei molti disturbi che desideravo lasciare alle mie spalle partendo, come avrei lasciato il ricordo di Mariam. La mano stava guarendo. Scomparso il vasto gonfiore dei primi tempi, restava adesso sul dorso una trascurabile tumefazione. Al centro di questa si era formato un'escrescenza non più grossa di un cece, ma non mi dava fastidio. Anzi, toccandola, quasi non la sentivo. Seguitavo a fasciare la mano soltanto per non esporla a contagi. Pure non ero soddisfatto. Quando consultai il dottore, questi mi rassicurò dandomi una pomata e attribuendo tutti i miei disturbi alla mancanza di cibi freschi che soffrivamo da molti mesi. Nel riposo cercai la cura al mio tenace malessere. In quel tempo erano cominciate le piogge che sarebbero durate sino al settembre, cioè per 3 mesi. Elias era da qualche giorno in giro nella città della vecchia colonia e non sentivo più la sua presenza vicino alla tenda. Anzi, mi rallegravo. Al suo ritorno la pioggia gli avrebbe impedito di restare lì, allo scoperto, e sarebbe tornato nel suo magazzino. Ma una sera, m'ero gettato sulla branda e fantasticavo, sentii vicino il suo insopportabile respiro. Dapprima credetti ad un'allucinazione, poi mi convinsi che era proprio Elias. Stava accanto alla tenda, s'era coperto alla meglio con un sacco e riposava. «Elias!» chiamai. «Comandi!» La tenda si aprì di colpo e comparve il bimbo. Gli chiesi quando era tornato. «Un'ora fa, tenente!» e mostrò sul palmo della mano la somma che aveva guadagnato. Aspettava che gli dicessi qualcosa. Stava fermo sotto quella leggera pioggia, ignorando l'acqua che gli bagnava il volto. Non gli dissi di entrare e lo lasciai lì. Eccolo, dicevo a me stesso, ecco il più piccolo della congiura, il più spietato. Tutta la mia vecchia inquietudine, sopita nei giorni della sua assenza, risorse di colpo. E cominciai a tremare per l'ira che mi suscitava la vista di quel bimbo, troppo ubbidiente, troppo fedele. E sempre più somigliava alla donna. Rivedevo il suo volto. Elias non osava muoversi aspettando un mio cenno. «Vieni qui», dissi. Quando mi fu vicino, il mio odio scoppiò. «Via», gli dissi. «Se ti vedo ancora ti farò arrestare». Il bimbo ne restò sorpreso, poi sorrise e fece il gesto di toccarmi una mano. Certo, era uno scherzo, voleva dire, stavo scherzando. Prese dunque la mia mano e se la pose sul capo, in segno di servitù, per dire che avevo ogni potere su di lui. Quel gesto fiducioso finì di precipitare la mia ira. Accecato, spinsi Elias a terra, fuori dalla tenda, e gli ingiunsi di andarsene. Il bimbo era caduto e mi guardava, ancora sorridente, ancora credendo che lo scherzo seguitasse. Poi vidi che le sue labbra tremavano. Tutto il mondo gli stava crollando addosso. Non ci capiva più nulla e scoppiò a piangere. Ma i miei urli lo fecero tacere. Si alzò, avviandosi verso la strada. Corsi fuori dalla tenda, lo chiamai. «Vieni subito qui», dissi. Ritornò come se nulla fosse accaduto, soltanto tremava leggermente per l'umidità che aveva assorbito, immagino, e le labbra non ritrovavano più il loro sorriso. Gli indicai la cassetta, dovetti spostare il ritratto di lei, e il bimbo sedette compunto, cercando di capire. Volevo che parlasse del villaggio, ma non sapeva cosa dirmi, forse l'aveva dimenticato. E mi guardava, incapace di frenare il tremito delle ginocchia. «Cosa facevi tutto il giorno?» chiesi. Abbassò gli occhi e rispose con un gesto che voleva significare «nulla». oppure soltanto l'indifferenza per le cose che aveva fatte un tempo e che ora gli apparivano meschine. Non giocavi? Non andavi a fare il bagno nel fiume? Sì, e sorrise felice, ma subito ridivenne grave e abbassò il capo. Solo? Chiesi. No, con tutti. Perché volevo incrudelire quel ricordo? Perché volevo sapere tutto di lei? Pure sentivo di abborrirla e mi dicevo che la valle custodirebbe così bene il segreto che io potevo ormai ignorarlo. Non apparteneva più a me, ma alla terra, e a una terra che avrei lasciato per sempre tra un mese o due. Potevo anche convincermi di non aver commesso nulla che esorbitasse dalle leggi di questa natura. Forse col tempo riterrei persino di non averla uccisa, e già mi riusciva difficile rammentare la scena, o la rivedevo come attraverso un racconto altrui. Era una scena davvero confusa e, senza Elias, non avrei potuto ricordare il colore degli occhi di lei. Lentamente chiese al bimbo a chi del villaggio voleva più bene, ma non rispose. La parola gli riusciva nuova e io non sapevo tradurla. Con chi ti piaceva stare di più? Ancora allargò le braccia per significare tutti o nessuno. Quando gli chiesi se Maria mandava al fiume, il bimbo rise scuotendo la testa e aggiunse: aveva paura. Di che aveva paura? Arghez. E pronunciò questa parola rapidamente, con schifo e terrore, ma ridendo. Gli chiesi se anche lui aveva paura. Scosse la testa vigorosamente. Ammetteva di sì. Adesso vuoi dormire? Senza attendere la sua risposta, presi un telo da tenda e lo applicai in modo da riparare il punto dove Elias era prima accucciato. Presi un altro telo e lo gettai sul terreno umido. Sopra vi misi una coperta. «Dormi qui», dissi. Elias si infilò nel suo sacco, fece il saluto e si accucciò. Dopo qualche minuto il suo respiro era la sola cosa che udivo, come il condannato a morte, di tutti i rumori del carcere, ode soltanto l'orologio che batte nel taschino del confessore. Ero così irritato con me stesso che sfondai la cassetta con un calcio. Alla sveglia Elias era scomparso. Aveva lasciato il telo da tenda e la coperta arrotolate come fanno i soldati, e se n'era andato. Ne fui sorpreso. Temei persino che sotto questa fuga si celasse un disegno del bimbo per impietosirmi e legarsi di più a me. Chiesi di Elias. Nessuno lo aveva visto. Il contrabbandiere disse: «Non è gente che si affeziona». Queste parole mi sollevarono e non pensai più al bimbo. Quando venne l'ordine di spostare il campo ad A, fu tanta la gioia dei soldati che anch'io riacquistai un po' di speranza. Elias non era tornato e così avrebbe perso le nostre tracce. Forse ci avrebbe anche raggiunto, il contrabbandiere lo prevedeva, ma non dovendomelo più sentire vicino, era già un conforto. In quei giorni un'insolita gaiezza si impossessò di me e i colleghi della mensa ripresero a ridere ai miei racconti. E il maggiore mi ripeté che stava occupandosi della mia licenza e che stessi tranquillo. Dopo 6 giorni eravamo accampati ad un paio di chilometri fuori A, vicino ad un altro reparto. Lì incontrai il sottotenente. Il nostro incontro non fu molto cordiale. Io non seppi davvero fingere. Come tutte le cose e le persone che mi rammentavano Mariam, il sottotenente aveva ai miei occhi la sua parte di colpa. Ero poi angustiato dal mio malessere che non accennava a scomparire. Anzi, negli ultimi giorni si era aggravato. Ora, intorno al ventre e sulle braccia, erano comparse piccole macchie grigie e rosa e io le osservavo spesso, non decidendomi a consultare il medico per timore di una risposta che non volevo nemmeno immaginare. «Dove vai?» Era il sottotenente. Il nostro saluto diventava sempre meno cordiale. Non riandavamo a quel periodo trascorso assieme, che pure avrebbe dovuto incitarci ai ricordi. Qualcosa era calato tra noi, stentavamo a riconoscerci, ma quel giorno non potevo ignorarlo. Dovevamo fare la strada assieme sino ad A, ed era meglio parlare. Non avrei sopportato il silenzio, anzi, preferivo i suoi racconti. «Tutto bene?» dissi. «Tutto bene», rispose. Camminavamo cercando le frasi come giocando a una stanca partita e con una posta insignificante. Ed ecco la piazza di A, sempre uguale e magnifica, sempre sorvegliata dal solito maggiore che sta sulla soglia della sua baracca, non sapendo come svagarsi in attesa della notte che lo porterà ormai alla casa delle due ragazze. Quando mi vide, un sorriso furbo gli tese le labbra. «Lei scappò l'altra volta!» Non sapeva cosa fare e volle seguirci. Perché quel personaggio dovevo sempre trovarmelo tra i piedi? E sempre la sua voce mi colpiva sgradevolmente. Non potevo sfuggirgli ormai. Mi prendeva sotto braccio. Il suo volto era cordiale e sempre più mi stupivo di trovarlo repugnante, non ambiguo, ma offuscato da sottintesi che mi sfuggivano tuttora, e perciò evitavo il suo sguardo, carico per me di un mistero irrisorio e forse insolubile. Era un uomo alto e grosso, felice di vivere, di stappare bottiglie e di aprire con un gesto largo la scatola delle sigarette, felice di parlare e di ascoltarmi, disposto a perdonarmi il mio giovanile ottimismo. Disse subito che aveva con me un debito. «Grazie di avermi fatto conoscere Rahabat». «E chi è Rahabat?» chiesi. «Non ricorda?» Il maggiore accennò a curve immaginarie e pensoso, aggiunse che era una creatura eccezionale. Non aveva il senso del tempo. E cominciò a descrivermi le grazie di Rahabat. Lo detestavo. Anzi, invidiavo la sua felicità, la sicurezza della sua esistenza. Lo stimavo capace di difendere la sua baracca, le sue casse, il suo denaro, i suoi affari, poiché era chiaro che facesse affari. Dovevo imitarlo, se non volevo soccombere. Dovevo considerare il mondo e gli uomini coalizzati contro di me e batterli con l'astuzia. Era convinto che l'ammirassi, ed era vero. Ammiravo i suoi difetti, che forse mi sarebbero stati necessari, questo sentivo, per sopravvivere. Ora parlava con la sua voce di militare, che usava il grado per imporre anche le sue opinioni su ogni materia. E aveva un'opinione su ogni materia. Odiava quella terra, odiava gli abitanti, eccetto Rahabat. Odiava tutto, o meglio, disprezzava tutto. Poiché i suoi argomenti mi infastidivano, presi a contraddirlo. Mi ascoltò gravemente, detestavo quella sua gravità fittizia, e infine scosse la testa ridendo. «Ottimista!» disse. «Ma guardi dunque questa gente, le sembra civile!» Risposi che avevano delle qualità che nei paesi civili si vanno perdendo, ed egli, pronto, sorridendo con ironia, mimando come un cattivo attore, «Vuol dirmi quali?» Dissi che queste qualità mi sembravano essere la fede, la perseveranza e le altre qualità delle creature semplici, e poi la sobrietà, il coraggio. Erano restati cristiani. «Anch'io sono cristiano», osservò il maggiore stupito. «E non hanno, seguitai, quelle ambizioni che rendono da noi gretta e infelice la vita di un uomo medio. Non lottano per un'esistenza fittizia. Non lottano per il cassetto. Non hanno un soldo», aggiunse il sottotenente celiando, «e non conoscono le tristezze del risparmio». «Giusto, e probabilmente», conclusi, «se non fossimo venuti non avrebbero mai sospettato che si può condurre una vita meno difficile a patto di perdere le loro qualità e di acquistare i nostri difetti. Cosicché lei ama questa gente?» chiese il maggiore. Pensai a Mariam e non risposi. Mi sembrava superfluo. Mi finsi annoiato. «Hanno una saggia riverenza per la teoria del minimo sforzo», disse il sottotenente. «Mi ricordano la gente del mio paese, ma qui c'è il vantaggio che cantano meno». Il maggiore rise e, con improvvisa indulgenza, sparò la cartuccia che aveva tenuto in serbo. «C'è la faute à Jean-Jacques», disse. E la pronuncia finì di indispettirmi. Poi aggiunse: «Un paese che non aveva strade». «Nemmeno incidenti automobilistici», disse pronto il sottotenente. In quell'attimo sentì che queste parole acquistavano la gravità delle frasi già udite o che udremo legate ad un fatto ancora indistinto nella memoria. «Perché», pensai, «queste parole mi turbano?» Ma il sottotenente aggiunse: «Del resto ha le sue scorciatoie». Quindi accese un altro sigaro. Sentivo di detestare anche lui e i suoi sigari che richiedevano quelle attente cure e le sue risposte. Parlando, eravamo arrivati davanti alla chiesa e il maggiore ci stava indicando le due baracche a veranda vicino all'ingresso della chiesa e diceva che quello era l'ospedale e ironicamente ci pregava di ammirarlo. Guardai le due baracche e chiesi se gli ammalati vivevano lì. «Certo», rispose il maggiore, che si faceva magnanimo, «vivono lì non conoscendo le tristezze del risparmio». Cominciavo a non sentirmi bene. Era forse la melanconia della sera e chiesi: «Vivono di elemosina?» Ma conoscevo la risposta e guardavo le baracche, guardavo quegli uomini ammucchiati come bestie, immersi nella loro disperata indolenza. «Certo», ripeté il maggiore. Il sottotenente aggiunse: «La povertà non ha confini, evidentemente. Ecco un popolo di mendicanti che fa l'elemosina ai suoi poveri». E rise. Volevo andarmene, ma ero irresistibilmente attratto ad avvicinarmi alle baracche. Non volevo però staccarmi dai due ufficiali che in quel momento mi davano la certezza di una fraterna protezione. Vedendo che proseguivano, li raggiunsi, ma non sentivo i loro discorsi, che mi arrivavano confusi. Una perfida curiosità mi trascinava verso il cancello e la piazza mi appariva molto più vasta. Cosa dicevano i due ufficiali? Perché ridevano? Di chi ridevano? Volevo anch'io partecipare, sentirmi vivo con loro, affermare la mia esistenza. «Mi lasciano indietro», pensai. Cosa dicevano? Si salutavano soltanto. Il maggiore si allontanò e lo vidi salire su un camion che s'era in quel momento fermato davanti alla sua baracca. Dovetti frenarmi per non raggiungerlo, per non raggiungere quell'uomo dal volto cordiale, anche se offuscato da sottintesi che mi sfuggivano o che non volevo approfondire. Si volse, ci fece un cenno con la mano mentre saliva sul camion ed io non risposi. «Andiamo», dissi al sottotenente. «Visitiamo la chiesa». Dovevamo passare davanti alle baracche e il mio sguardo indugiò sui miserabili che vi giacevano. Una tremenda rassegnazione era calata sui loro volti. Giovani e vecchi, mescolati, incapaci di lamentarsi, soltanto la notte, lo sapevo bene, riusciva a sciogliere le loro lacrime, incapaci di trovare riposo. Si muovevano in quel breve spazio come larve scacciate da un vecchio deposito, urtandosi, lasciando cadere sul pavimento le loro immonde scodelle e spiando con ansia i passanti. Strano come improvvisamente fosse scesa la sera. Non entrammo nella chiesa, attratti dalla pace di quel cortile dove vagavano come assorte nella meditazione alcune donne. Forse l'esperienza è nel capire il valore di certe parole che la vita ci rivela lentamente e a volte non invano. Davanti a quella calma visione seppi le parole che radunavano quelle ombre attorno alla chiesa, come in un limbo già toccato dalla grazia. Tra le ombre scure degli alberi, le ombre chiare dei fedeli e sopra il cielo, un cielo grave e nitido, di un profondo viola più vicino di quanto si immagini, poiché là il cielo diventava un'opinione e quelle ombre l'avevano certo nel cuore, come già lo sentivo io. Pensai a Mariam e volevo andarmene. Sarei tornato all'accampamento. «Che belle ragazze!» disse il sottotenente, e mi indicò due ragazze che stavano in piedi appoggiate ad un albero. Parlavano quietamente e ci fermammo ad osservarle. «Guarda le vesti, sono candide. Che eleganza!» Non vedevo bene perché la sera scendeva improvvisamente. «Avviciniamoci», dissi, preso da un'ansia che non potevo dissimulare. Traversai il cortile e mi fermai a pochi passi dalle due giovani. Vedendosi osservate, si volsero. Mi ricordavano Mariam. Non capivo perché, ma pensai che era certo un tranello della mia già provata immaginazione. Vedrai Mariam dappertutto e sarebbe ora di smetterla, dissi. Mi ricordavano tuttavia Mariam. C'era nei loro volti la stessa grave bellezza, ma velata da secoli di oscurità, le stesse acque profonde in cui m'ero tuffato per un attimo e che non desideravo rivedere. Mi guardavano silenziose senza sorridere, e vedevo che il sottotenente indugiava a osservare la facciata della chiesa, come improvvisamente attirato da quell'architettura. «È un'architettura molto semplice», pensavo. Quando salutai, le due giovani risposero con un cenno del capo e sorrisero. Chiamai allora il sottotenente. «Chiedi a queste fanciulle se hanno una casa», dissi. «Certo che l'hanno», poi aggiunse. «E sarà eterna, la migliore di tutte». Quindi tradusse la mia domanda alle due ragazze e quelle fecero un cenno, volendo dire di sì, e sorrisero ancora guardandoci. Il sottotenente parlò a lungo con le ragazze, e queste scuotevano il capo sorridendo, ma il loro sorriso era così diverso da quello che mi aspettavo che ne ebbi uno sgomento improvviso. Perché sorridono invece di precipitarsi a indicarci la strada? Perché scuotono la testa? «Niente da fare», disse il sottotenente. In quello stesso istante, come per mitigare il loro rifiuto, le due ragazze porsero le mani verso di noi. Erano mani già divorate da piaghe orrende. Quelle le ragioni del loro rifiuto. Così stettero serie, come bambine che porgono le mani perché si veda che sono pulite. Il sottotenente guardò le mani, anch'io le guardavo, e mi si volse con un sorriso che voleva certo mascherare il suo turbamento. «Lebbra», disse a bassa voce. Le due ragazze lasciarono ricadere le mani e ci seguirono con lo sguardo, finché non ebbero oltrepassato il cancello.
Paolo Graziosi ha letto «Tempo di uccidere» di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it